Parliamo spesso della vita cristiana, di aspetti della vita cristiana, come vivere la vita cristiana, a volte quanto è difficile la vita cristiana. Cos'è la vita cristiana? Un modo in cui possiamo vedere la vita cristiana è un cammino, no? È un cammino. Dio ci ha salvati, ci ha dato la promessa, la certezza che ci porterà nella sua presenza. Ma nel mezzo, per un po' di tempo, siamo in questa terra, siamo in questa vita. E questa vita, e la chiamiamo la vita cristiana, è un cammino di santificazione, un cammino in cui, in parte, per quanto dipende da Dio, per quanto dipende da noi, siamo resi sempre più simili a Cristo e stiamo andando verso l'eternità. Quella è la vita cristiana. Non è un cammino in cui dobbiamo cercare di meritare la salvezza o in cui dobbiamo cercare di rimanere salvati, non è quello. Non è un cammino in cui cerchiamo di rimediare ai nostri peccati. Quella non è la vita cristiana. È un cammino di santificazione in cui diventiamo passo per passo sempre più simili a Cristo. È un cammino in cui Dio ci sta preparando per godere la sua presenza per l'eternità. La cosa che è fondamentale, il punto fondamentale è come viviamo la vita cristiana, come camminiamo. E quello cambia tutto. È triste, ma se ci guardiamo attorno, in quello che noi diciamo, chiamiamo il mondo cristiano, se tu ti guardi attorno, se tu chiedi a 10 persone diverse, è molto possibile che riceverai 10 risposte diverse di come dobbiamo vivere la vita cristiana, perché tendiamo ad avere il nostro metro, a vedere la nostra verità, ma non è così. L'unica cosa che importa è quello che Dio dice, non importa quello che noi pensiamo. Il nostro buon Padre ci ha lasciato nella sua parola ogni indicazione per capire come dobbiamo vivere. È spiegato tutto chiaramente. Non dobbiamo cercare di indovinare come camminare o indovinare come fare. Dio ci mostra chiaramente. E stiamo studiando l'Epistola ai Galati. Ormai siamo arrivati alla fine, al capitolo 6. E nell'ultimo sermone, se ricordate, abbiamo visto l'inizio del capitolo 6, capitolo molto pratico, in cui proprio Dio, tramite Paolo, ci mostra come dobbiamo vivere in vari aspetti della vita cristiana. E abbiamo visto vari di questi aspetti, ci siamo però soffermati in modo particolare nei versetti 7 e 8, che vogliamo riprendere oggi per poi andare avanti con il resto del capitolo. E voglio rileggere questi versetti perché ci aiutano ad agganciarci a quello che abbiamo detto l'ultima volta. Sì, la prima e la seconda parte di Galati 6 sono strettamente legate, vanno insieme. Quindi per capire la seconda dobbiamo riagganciarci alla prima parte. E nei versetti 7 e 8, se ricordate, Paolo ha parlato del fatto che raccoglieremo quello che seminiamo. E ha parlato anche di quali sono i frutti dei due modi che ci sono di seminare. Ciascuno di noi semina. Ogni giorno seminiamo, seminiamo con le nostre azioni, seminiamo con le nostre scelte, quelle piccole, quelle grandi, e ci sono solo due modi di seminare, o seminiamo per lo spirito o seminiamo per la carne. Non c'è un'altra via, non c'è via di mezzo, è o l'uno o l'altro. E raccoglieremo i frutti di quello che seminiamo. Perciò è importante che valutiamo come stiamo seminando. Allora seguite mentre leggo i versetti 7 e 8. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. O seminiamo per la carne o seminiamo per lo spirito e raccoglieremo il frutto di aver seminato per la carne oppure per lo spirito. E notate che nel versetto 7 Paolo inizia dicendo: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché così facilmente ci inganniamo, inganniamo noi stessi. Vogliamo credere nella carne, che possiamo seminare male, possiamo seminare per la carne, ma poi raccogliere i buoni frutti di aver seminato per lo spirito. Ma Dio ci mette in guardia qua e ci dice: non vi ingannate. Dio non si può beffare. Se tu semini per la carne, tu raccoglierai per la carne il frutto di aver seminato per la carne. Viceversa, se semini per lo spirito, raccoglierai i buoni frutti di aver seminato per lo spirito. Chi semina per la carne raccoglierà i frutti terribili di aver seminato per la carne. Ma cos'è seminare per la carne? E abbiamo visto che seminare per la carne non è solo fare peccare, fare quello che è peccato. Seminare per la carne è proprio vivere facendo quello che vuole la carne, seguendo i desideri della carne. La carne va contro lo spirito, ha desideri contrari allo spirito. È vivere in base alla voglia. Ma più in grande, seminare o vivere per la carne è vivere facendo qualsiasi cosa che non è per la gloria di Dio. Quindi copre una vastità di cose. Chi semina per la carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Invece, chi semina, seminare per lo spirito vuol dire camminare secondo lo spirito, camminare secondo la guida dello spirito, tramite la parola, quello che Dio, ci mostra nella sua parola, e tramite la guida chiara dello Spirito Santo. Vuol dire camminare in base ai principi di Dio. Chi semina per lo Spirito raccoglierà anche lui i frutti di aver seminato per lo Spirito. E il frutto dello Spirito, di seminare per lo Spirito, è vita eterna. Chi semina per lo Spirito raccoglierà vita eterna. E seminare per lo Spirito è l'unica via che porta ad essere veramente benedetti. L'unica via che ci permette di portare frutto per il nostro Signore, quel frutto che dura per l'eternità. Ma allora, se seminare per lo Spirito è così meraviglioso e porta frutti così meravigliosi, perché siamo così attirati a seminare per la carne? Non ha senso. No, ha un senso. È stolto, ma ha senso. Perché ci è così difficile seminare per lo Spirito? E il motivo è molto semplice, perché seminare per lo Spirito è faticoso. Seminare per lo Spirito richiede un grande impegno, richiede sacrificio, richiede fede. È simile, se pensate, è simile a un agricoltore, soprattutto nel passato, vi è più evidente. Pensate a un agricoltore che, se voleva avere un bel raccolto, doveva dedicarsi tanto ai suoi campi, doveva impegnarsi giorno per giorno con grande fatica sotto il sole che cuoceva, doveva dedicare le giornate a curare i campi, solo così poteva sperare, poi con la benedizione di Dio, di ottenere il frutto, il raccolto di quello che aveva seminato. Un agricoltore che non voleva impegnarsi, un agricoltore che non voleva fare fatica, che gli dava fastidio il caldo. L'unica cosa che poteva raccogliere erano tante erbe infestanti e poco altro. Ed è simile nella vita cristiana. Seminare per lo spirito è faticoso, è simile a quell'agricoltore che si dedica, si impegna per coltivare il suo campo. È stancante. E richiede fede. Quell'agricoltore ha fede che se lui ha seminato e si cura bene il suo campo, otterrà il raccolto alla fine della stagione. E anche noi, seminando per lo spirito, per seminare per lo spirito, per seminare bene, dobbiamo avere la fede che il raccolto che Dio dice che avremo, ce l'avremo veramente. E quindi per questo motivo, proprio perché è così stancante, impegnativo ed è un sacrificio, è facile stancarci, è facile perderci d'animo, è facile iniziare bene e poi smettere di seminare per lo spirito. E E nel brano che studiamo oggi, Paolo inizia proprio rivolgendosi a noi, proprio perché guidato da Dio, parla di questa tentazione di lasciare andare, di stancarci, e fa questa esortazione forte proprio per noi, perché questa è la nostra tendenza. Dio sa che è facile stancarci di fare il bene. Se ci pensate, anche di solito il peccato dà una specie di soddisfazione istantanea, dà un frutto immediato, poi porta male, ma di solito, in senso carnale, dà una apparente soddisfazione immediata. Seminario per lo spirito non è così. Non dà frutto subito. E perciò Dio ha guidato Paolo a scrivere i versetti 9 e 10. Proprio per stimolarci nel perseverare a fare il bene, perché c'è la raccolta davanti. Allora, leggo i versetti 9 e 10. Ora, non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Consideriamo questo, quanto è facile perderci d'animo. Lo sappiamo tutti molto bene, ma perché ci perdiamo d'animo? Cos'è che ci fa perdere d'animo? Cos'è che fa sì che ci stanchiamo? Perdersi d'animo vuol dire essere scoraggiati, perdere la motivazione, vuol dire non avere più un motivo per andare avanti. Perciò, quando ci perdiamo d'animo, stiamo avendo una prospettiva sbagliata, storta sulla vita. Stiamo guardando a oggi invece di guardare in avanti, alla raccolta. Ci perdiamo d'animo quando guardiamo alla fatica di oggi, perché fare del bene è veramente è una fatica. E perciò ci concentriamo solo sulla fatica di oggi. Non guardiamo al frutto che porta in avanti. E di conseguenza certamente ci stanchiamo, ci perdiamo d'animo. Solo quando guardiamo in avanti, solo quando guardiamo al frutto che porta, solo allora avremo pace nel cuore, ci impegneremo con costanza e saremo gioiosi nel fare il bene. Ma allora, qual è il traguardo da tenere in mente? A cosa dobbiamo guardare? A cosa dobbiamo pensare? Per non perderci d'animo. E nel versetto 9 Paolo ci spiega e dice: ora non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Cioè, la verità da tenere in mente è che se non ci stanchiamo, se perseveriamo nel fare il bene, otterremo la raccolta, raccoglieremo il frutto di quello che abbiamo seminato. Fare il bene, di cui sta parlando qua, fa parte di seminare per lo spirito. E perciò, come anche per le altre forme di seminare per lo spirito, anche facendo il bene, ci saranno buoni frutti da raccogliere. Dobbiamo solo avere pazienza, perché i frutti non si vedono subito. Se non ci stanchiamo, ci sarà la raccolta. Quella è una certezza, è una promessa di Dio. E Dio non mente. Dio ci chiama a perseverare nel fare il bene e ci dà la sua promessa che se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. Attenzione, raccoglieremo a suo tempo. Se guardo solo a oggi, se mi concentro sulla fatica, se guardo al costo, mi stanco di fare il bene e comincio a seminare per la carne, perché è più facile e in un certo senso vedo i risultati subito. Ho una certa falsa soddisfazione immediata, è la cosa più facile. Ma se invece non guardo solo a oggi, non mi fermo ad oggi, ma guardo in avanti, se penso alla raccolta, se tengo in mente il frutto che porterà il mio fare il bene, il seminare per lo spirito, allora sarò motivato a seminare per lo spirito. Allora non lo farò per dovere, lo farò ben volentieri, perché con costanza per raccogliere i frutti, frutti meravigliosi. Ma c'è anche un altro motivo per cui ci scoraggiamo e ci perdiamo d'animo nel fare il bene. E questo è quando, anche se teniamo in mente il frutto che sta davanti, abbiamo un'aspettativa sbagliata sui tempi in cui dovremmo vedere quel frutto. Infatti, notate che nella fine del versetto 9 Paolo dice: perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Spesso abbiamo un'aspettativa sbagliata sul quando dovremo ottenere i frutti. Abbiamo un'idea nostra di quando dovrebbe essere il momento giusto della raccolta e visto che la raccolta non arriva, ci stanchiamo. E quante volte succede questo? Ma il problema lì è che è un'idea nostra. Nessuno l'ha detto, Dio non l'ha detto, Dio non ci ha dato i tempi, ma noi abbiamo in mente che dovremmo vedere frutto dopo un giorno, dopo 10 giorni, dopo un mese, 10 anni. Ma Dio non ce l'ha detto. E siccome è un'idea nostra, sbagliata, abbiamo questa aspettativa falsa, poi ci scoraggiamo perché non arriva, certo che non arriva. Ma anche in questo caso la cura non è di allora smettere di fare il bene, smettere di seminare per lo spirito. No, la cura è di seminare, di fare il bene con costanza, seminare per lo spirito con costanza, ma di riconoscere che noi non siamo Dio. I tempi sono i suoi tempi e Dio sa qual è il momento giusto di dare il frutto. E tante volte non vediamo il frutto in questa vita. E dobbiamo tenere quello in mente. Non dobbiamo aspettarci sempre di vedere il frutto in questa vita. Perseverare nel fare il bene porta buoni frutti. Allora, alla luce di questa verità, nel versetto 10 Paolo ci sprona a fare del bene. Lo rileggo e dice: mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Quando è che, mentre abbiamo l'opportunità, quando è che abbiamo l'opportunità di fare del bene? Oggi abbiamo l'opportunità di fare del bene. Non sappiamo di avere domani. Oggi è quando abbiamo l'opportunità. Allora facciamo del bene a tutti mentre abbiamo l'opportunità per poterne raccogliere i frutti. Dobbiamo avere un forte impegno nel fare il bene. Verso tutti, ma notate che fa una distinzione. E dice: ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Dobbiamo fare del bene a tutti, ma principalmente ai fratelli nella fede. La nostra priorità dovrebbero essere i fratelli nella fede, la famiglia di Cristo. E perciò dobbiamo tenere in mente questo principio quando scegliamo a chi dedicarci, quando facciamo del bene. Quindi è chiaro, è importante che facciamo del bene, è importante che non ci stanchiamo, ma adesso arriviamo al pratico. In che senso dobbiamo fare del bene? Cosa serve? Come si fa? Allora, affinché possiamo fare del bene, servono almeno quattro cose. Prima di tutto ci serve conoscenza, cioè dobbiamo conoscere quali sono i bisogni. Quello è fondamentale. Ci serve sapere quali sono i bisogni degli altri, perché solo così possiamo soddisfare quei bisogni. Infatti, se non so quali sono i bisogni, è impossibile fare del bene. Posso cercare di fare il mio meglio, ma è molto probabile che non arriverò a soddisfare i bisogni, i veri bisogni. Quindi serve conoscenza, ma la conoscenza da sola non basta. Serve anche saggezza. La saggezza per capire qual è il vero bene che serve. Cioè, spesso quello che una persona desidera, oppure quello che noi pensiamo che sia la cosa giusta, in realtà non è la cosa giusta. E perciò serve saggezza da Dio, che si ottiene tramite la sua parola, spesso si ottiene anche tramite persone che hanno più saggezza e più esperienza di noi, ma serve questa saggezza. Serve la saggezza di capire qual è il vero bisogno e qual è il vero bene che serve a questa persona. Serve conoscenza, serve saggezza, poi serve anche un'altra cosa, serve necessariamente anche l'impegno. Conoscenza e saggezza sono fondamentali, ma da sole non sono sufficienti. Serve l'impegno, serve non solo conoscere qual è il bisogno, non solo capire qual è la cura o come, qual è il bene che serve, serve anche mettersi da fare per dare quella cura, dare quel bene. È fatica, è un grande sacrificio, è un grande impegno spesso, ma non guardiamo l'impegno, non guardiamo la fatica, di nuovo guardiamo al frutto che porta. Quindi serve conoscenza, serve saggezza, serve l'impegno di mettersi da fare, ma serve anche amore. Serve anche amore. Per fare veramente del bene serve l'amore, l'amore è fondamentale. Infatti, solo se è l'amore che ci motiva a fare del bene, solo allora la motivazione sarà giusta. Se faccio del bene per ottenere qualcosa per me, io posso avere la conoscenza, la saggezza, posso avere l'impegno, ma se il motivo per cui faccio del bene è per ottenere un mio vantaggio, allora non è fare del bene. Se lo faccio perché voglio che gli altri vedano quanto sono bravo, che notano quanto sono spirituale, quanto amo gli altri, ma quando veramente, se c'è quel cuore, amo veramente gli altri? L'unica motivazione giusta per fare il bene è per amore, che vuol dire perché desideri di profondo cuore il vero bene eterno per quella persona. Tu vuoi il vero bene eterno di quella persona, al punto che sei pronto a sacrificarti per quel bene. A questo punto Paolo è quasi alla fine del capitolo 6, verso la fine dell'epistola, e comincia a chiudere l'epistola, aggiungendo qualche pensiero finale. E infatti, se notate, fa un po', in un certo senso, un riassunto di quello che ha detto finora. Leggo nel versetto 11, notate che qui c'è un dettaglio. Un bel dettaglio che ci mostra il cuore di Paolo per questi credenti. E infatti dice: guardate con quali lettere grandi vi ho scritto, di mia propria mano. Paolo ha scritto personalmente questa epistola. E si presume, quando dice, parla delle lettere grandi, si presume che avesse problemi di vista, e per questo scriveva grande per poter vedere meglio. E questo dimostra il cuore che Paolo aveva per i Galati. Un cuore che lo ha spinto a scrivere un'epistola così importante per loro, ma anche per noi. Ricordate che adesso, negli ultimi capitoli, stiamo guardando aspetti pratici, ma tutta la prima parte, la maggioranza di Galati, Paolo l'ha spesa per battere su un principio, che la salvezza è solo per la fede, per mezzo di Cristo, e non per le opere. Poi Paolo prosegue, e per l'ultima volta, ancora una volta mostra la falsità e il cuore malvagio che avevano quegli uomini che avevano sviato i Galati a credere un falso Evangelo. Avevano seminato divisione, avevano seminato turbamento tra i Galati. E qui Paolo mette di nuovo in mostra qual era il cuore di questi uomini. Leggo dal versetto 12 e dice: tutti quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Infatti, neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. Questi falsi insegnanti stavano spingendo i Galati verso la circoncisione, verso l'ubbidienza alla legge, ma lo facevano non perché avevano un cuore per i Galati, ma perché volevano essere loro stessi visti bene dagli altri giudei. Stavano cercando loro stessi di non essere perseguitati per la croce di Cristo. Cioè, loro conoscevano la verità della salvezza solo per mezzo di Cristo, solo per la fede, ma avevano timore di quello che gli altri giudei avrebbero pensato di loro. Avevano timore. della persecuzione che avrebbero potuto avere. E per questo non predicavano il messaggio che conoscevano, predicavano un falso evangelio, aggiungevano una parte falsa dicendo che bisognava anche seguire la legge per far star buoni i giudei. Non avevano a cuore né i Galati come credenti, non avevano a cuore neanche di seguire Dio fedelmente. Infatti dice qua che i circoncisi stessi, quindi quelli che seguivano l'insegnamento di questi falsi, loro stessi non seguivano, non osservavano la legge, ma non era un problema. Non era un problema, bastava che fossero circoncisi, serviva solo il numero per potersi vantare del loro ministero, di quanti seguaci avevano, o di quanto i loro seguaci seguivano la legge, ma era tutto falso, era tutta una facciata. Quello che facevano questi uomini davanti a Dio era abominevole, era un grave peccato perché non solo stavano sviando vari credenti, già un peccato terribile davanti a Dio, ma anche perché lo facevano non per convinzione, ma per un tornaconto personale, per un vantaggio loro. Erano doppiamente colpevoli davanti a Dio. Ma aspetta. Perché non è che anche noi facciamo la stessa cosa a volte? Hai mai fatto qualcosa per un tuo vantaggio personale, non pensando a quale sarebbe la conseguenza per un'altra persona? No? Per esempio, hai mai cercato di vincere una discussione, un litigio, al punto che eri pronto a ferire l'altra persona pur di avere ragione? Mai successo? E cos'è quello? Se non agire per un tornaconto personale non pensando agli altri. Oppure un altro esempio totalmente diverso. Hai mai lasciato che fossero altri ad adempiere le tue responsabilità, per cui tu o non avevi voglia o erano troppo difficili per te e quindi hai scaricato il tuo peso su altri, non pensando a quello che avrebbe portato a loro e così non adempiendo il tuo ruolo, la tua responsabilità? Hai mai cercato di avere un vantaggio per te, non preoccupandoti di come stava di cuore un fratello o una sorella? Allora vedete come possiamo facilmente indignarci contro questi uomini falsi che sviavano i Galati. Ed era abominevole, era terribile. Ma quanto se ci indigniamo contro di loro, quanto siamo ipocriti quando anche noi abbiamo lo stesso peccato in altre forme. Allora, piuttosto di indignarci contro di loro, valutiamo le nostre vite per vedere se anche noi facciamo la stessa cosa, se c'è lo stesso peccato anche nelle nostre vite. E poi viviamo non seguendo l'esempio di questi uomini, perché stavano peccando contro Dio, perché stavano sviando giovani credenti, e questo era grave, è molto grave. Loro cercavano un vantaggio personale. Si vantavano in loro stessi, cercavano l'approvazione degli uomini, questo è quello che li spingeva. Ma Paolo non era così. Paolo era tutto l'opposto. E infatti anche in questo abbiamo Paolo come un esempio da seguire, perché in Paolo vediamo Cristo. Seguite mentre leggo il versetto 14. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Fratelli, l'unico nostro vanto, l'unica cosa in cui dobbiamo gloriarci e a cui dobbiamo aggrapparci è la croce di Gesù Cristo. Infatti è per mezzo della croce di Cristo che non apparteniamo più al mondo e che il mondo non ha più spazio in noi. Tutte le cose che il mondo ci promette, le ricchezze, la gloria, il potere, tutto quello che il mondo promette è falso e non può mai soddisfare il cuore, non ha vero valore. Ma per mezzo della croce di Cristo abbiamo ricevuto, solo per grazia, il dono di più grande valore in assoluto, la salvezza, la riconciliazione con Dio. Comunione con Dio. Perciò non vantiamoci in noi stessi, non cerchiamo gloria per noi stessi, non vantiamoci nelle cose di questo mondo, ma come dice Paolo, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Vantiamoci nella croce di Cristo, per mezzo della quale siamo nuove creature e per mezzo della quale non facciamo più parte di questo mondo caduto e sotto condanna. Il nostro valore davanti a Dio non è nelle opere che facciamo, il nostro valore davanti a Dio è solo in Cristo, che per mezzo del suo sacrificio, per mezzo della sua croce, ci ha lavati e ci ha fatti diventare nuove creature. Infatti nel versetto 15 Paolo dice, in Cristo Gesù infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la nuova creatura. Per noi che siamo in Cristo, davanti a Dio, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma, dice, la nuova creatura, l'unica cosa che importa davanti a Dio, è se c'è nuova vita in noi. Quello importa. La salvezza è solo per la fede, è solo per grazia, non è per opere. È solo per mezzo della croce di Cristo. E questo è come Dio ha stabilito di salvare uomini peccatori. Solo per grazia e per mezzo di Cristo. Non per opere buone che dobbiamo noi compiere. Non per meriti che noi dobbiamo avere. Solo per l'opera di Cristo. Solo per i meriti di Cristo. Questa è la vera salvezza. E per chi si aggrappa di cuore a questa verità, che è l'unica verità. Paolo ci dichiara che c'è una benedizione meravigliosa. E notate questo nei versetti 15 e 16. Lui dichiara, in Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la nuova creatura. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia. E così pure sopra l'Israele di Dio. C'è vera pace, vera misericordia disponibili in Dio, ma solo per chi si aggrappa totalmente e unicamente a Cristo per la salvezza. Per chi si aggrappa alla legge, per chi si aggrappa alle opere, alla circoncisione, l'incirconcisione, per chi si aggrappa a queste cose non c'è pace e non c'è misericordia. Perché all'infuori di Cristo non c'è perdono per i peccati e non ci può essere pace e non ci può essere misericordia. Per questo motivo chi si aggrappa a queste cose per la salvezza o per rendere sicura la sua salvezza non ha mai veramente la certezza di essere salvato, perché non può mai fare abbastanza. Ma poi dichiara una verità meravigliosa. Perché sopra l'Israele di Dio, non sopra chi dice di far parte del popolo di Dio, ma chi, sopra chi ha veramente accolto Cristo nel suo cuore per la salvezza, sopra l'Israele di Dio c'è vera pace e misericordia. E lode a Dio per questo. Paolo non si vantava. Non cercava gloria per se stesso. Il poco che lui diceva in sua difesa lo diceva perché non voleva che, essendo lui screditato falsamente, venisse screditato anche l'Evangelo. E per questo nel versetto 17 troviamo un esempio di Paolo che si difende, ma si difende in un modo che onora Dio. Non perché voleva essere visto bene, non perché era offeso che lo vedevano male. Lui si difende perché non voleva che il messaggio dell'Evangelo fosse screditato e dice, del resto nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo i segni del Signore Gesù. Paolo portava nel suo corpo i segni di Cristo, che sono i segni della persecuzione a causa di Cristo. E questi segni, queste cicatrici delle torture che ha subito Paolo, testimoniavano in modo chiaro, evidente che il messaggio che lui proclamava, l'Evangelo che lui proclamava, era il vero Evangelo. Quale uomo avrebbe sofferto quella quantità di tortura e male e persecuzione per una dottrina falsa? Chi l'avrebbe fatto? Nessuno. Perciò il fatto che Paolo portava questi segni erano una conferma che quello che lui stava proclamando era la verità da Dio. E per questo motivo lui dice: nessuno mi dia molestia, perché lui stava proclamando le verità di Dio, non era un messaggio suo. Allora Dio non dà a tutti lo stesso livello di persecuzione. A Paolo ha dato un altissimo livello di persecuzione, ma non è uguale per tutti. E non siamo più spirituali se soffriamo più di altri. Non è quella la misura. La cosa importante è che accettiamo tutto quello che Dio ci dà, che sia un livello basso o alto di persecuzione. E poi Paolo, nel versetto successivo, conclude l'epistola con una piccola preghiera brevissima, ma molto ricca, e dice: fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. E questo è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che la grazia di Cristo sia con il nostro spirito. Perché se la grazia di Cristo è con il nostro spirito, non abbiamo nulla da temere. E poi notate che dice: la grazia sia con il vostro spirito. Perché abbiamo bisogno della grazia di Dio, di Cristo per la salvezza, ma non solo per la salvezza. Ne abbiamo bisogno giorno per giorno, tutti i giorni, in ogni circostanza, in ogni passo del cammino, sempre. E questa grazia è disponibile per ciascuno di noi. Quando camminiamo aggrappati a Cristo, guardando a Lui. E che vita benedetta e piena di pace e di gioia abbiamo quando camminiamo così. E così siamo arrivati alla fine di Galati. E qui si chiude l'epistola. E abbiamo visto tante verità in questa epistola. Tante verità profonde, tante verità basilari della vita cristiana. Ma prego che se teniamo in mente due cose di tutta l'epistola, prego che siano uno, che la salvezza è solo per la fede in Cristo, non per opere, non per meriti, è solo per mezzo dei meriti di Cristo, per quello che Lui ha fatto sulla croce per noi, perché Lui ci ha comprato la salvezza, non perché l'abbiamo meritata noi. Ma la vera salvezza produce sempre buone opere. Quello è un frutto della vera salvezza. E la seconda verità che prego che terremo in mente riguarda il nostro cammino. Ed è quello che riguarda il fatto che ci sono solo due modi di camminare, due modi di seminare. O camminiamo secondo la carne e seminiamo secondo la carne e raccogliamo il frutto di aver seminato secondo la carne. O camminiamo secondo lo Spirito, seminiamo per lo Spirito. E raccogliamo i frutti meravigliosi di aver seminato per lo Spirito. E allora ti chiedo, come stai camminando? Come stai seminando? E quali frutti raccoglierai? Valutiamo le nostre vite. Non stanchiamoci di fare il bene, non stanchiamoci di seminare per lo Spirito, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. E grazie a Dio per questo. Prego che le verità di questa epistola rimangano con noi. Guidino i nostri pensieri, le nostre vite, giorno per giorno. Preghiamo. Padre, vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti, perché ci hai dato questa epistola preziosa, Padre, che ci parla proprio della verità fondamentale della salvezza, che è solo per mezzo di Cristo e non per opere nostre. Eppure, Padre, dall'altro lato, le opere sono un frutto che c'è vera salvezza, un vero cambiamento di cuore, che c'è nuova vita, una nuova creatura. Allora, Padre, aiutaci a riposarci sull'opera di Cristo e Cristo solo, ma ad abbondare nel frutto dello Spirito, Padre, ad abbondare nelle buone opere per la tua gloria. E poi voglio chiederti, Padre, anche aiutaci ad esaminare le nostre vite, in ogni campo, anche i più piccoli, per vedere se stiamo camminando e seminando per la carne o per lo Spirito. Perché vogliamo usare bene la vita, investirla seminando per lo Spirito, per raccogliere i buoni frutti che tu ci hai promesso. Padre, o che queste verità rimangano nei nostri cuori, per la tua gloria. Questo ti chiediamo e ti ringraziamo nel nome e per mezzo di Gesù Cristo. Amen.